Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La gioia, la pace e la luce del Signore nostro Gesù Cristo, il veniente nei secoli, siano con tutti voi. Davanti alla luce del Signore che cresce nell'avvicinarsi a noi, riconosciamo il nostro peccato e domandiamo perdono delle nostre colpe. Signore Gesù, difensore dei poveri, Kyrie eleison. Cristo Gesù, rifugio dei deboli, Christe eleison. Signore Gesù, speranza dei peccatori, Kyrie eleison. Dio onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna.
Amen.
Si racconta, ma pare che sia una leggenda, quindi non una cosa realmente accaduta, però mi ha fatto sorridere quando l'ho letta, che all'inizio del XX secolo a New York venne organizzato un concorso per trovare il sosia di Charlie Chaplin. L'attore del cinema muto, che era ancora vivo, lo venne a sapere e decise di partecipare a questo concorso. Ci fu una serie di prove, ovviamente, come potete immaginare, di espressioni, e Charlie Chaplin arrivò 20°. Quando tornò a casa e raccontò un po' ai suoi amici questa, insomma, divertente, storiella, ovviamente gli altri gli chiesero: ma caspita, come mai sei arrivato così in fondo, tu che sei l'originale? E pare che Charlie Chaplin abbia risposto: perché assecondare le aspettative degli altri è impresa disumana. Ma ovviamente pare davvero che questa sia solo una leggenda metropolitana, una storiella non avvenuta. Eppure mi è venuto in mente questo episodio simpatico pensando esattamente alla grande domanda che Giovanni il Battista fa a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Capite? Una domanda che in realtà di domanda ha veramente poco, perché è chiara che la risposta implicita che Giovanni ha già dato a questa domanda rivolta a Gesù è: guarda che io ho annunciato un Messia che è molto diverso da come sei tu, che fa cose molto diverse da quelle che fai tu, che deve dire qualcosa di molto diverso rispetto a te. Giovanni sta attendendo davvero il Messia o sta pretendendo che il Messia sia secondo il suo schema, secondo il suo ragionamento? Sapete che i padri della Chiesa dicevano che la vita spirituale è passare dalla pretesa all'attesa. La pretesa nei confronti di Dio, noi sappiamo molto bene che cosa Dio deve fare. Che cosa Dio deve fare a Putin, che cosa Dio deve fare a Trump, che cosa Dio deve fare a Zelensky, che cosa Dio deve fare a Netanyahu. Vedete che volutamente ho citato la politica estera per non urtare sensibilità di politica interna, che è sempre meglio lasciare molto lontano, ecco. Noi sappiamo molto bene Dio che cosa deve fare, non solo lo sappiamo bene, ma glielo abbiamo anche suggerito più di una volta. Cosa deve fare Dio con mia suocera? Cosa deve fare Dio con le mie nuore? E insomma, con i miei nipoti che non vengono mai in chiesa, non solo lo sappiamo bene, ma glielo diciamo e ci arrabbiamo perché in realtà il Signore non si muove secondo i nostri tempi. Non so come mai non fai questa cosa qui, Signore. È così semplice quello che ti chiedo? È esattamente l'atteggiamento di Giovanni il Battista, che non ha la pazienza di attendere davvero la manifestazione di Dio, ma ha la pretesa di aver già fatto il quadro, di averlo già dipinto, su cui Dio agirà, metterà solo eventualmente la firma, ma il resto gliel'abbiamo già fatto completamente noi. Gesù però è talmente bravo e talmente buono che non indietreggia rispetto a questo pressing di suo cugino, che gli vuole insegnare come si fa il Messia. Non inveisce, ma risponde con la sua mitezza, risponde con una bella citazione di Isaia: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E conclude: beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. E poi, di fronte al fatto che suo cugino fa un po' di pressing nei suoi confronti, Gesù non risponde, ecco, pan per focaccia, non comincia a dire, ma tu dici che io dovevo fare questo, ma tu invece però potresti dire, no. Gesù dice di Giovanni il Battista: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di mio cugino. Però, questo sì, lo colloca al suo posto nel passato, appunto tra i nati di donna, dove vige una visione diversa di Dio. E notate, mentre Gesù cita Isaia e parla di ciechi e zoppi che guariscono, Gesù taglia quella parte che invece abbiamo ascoltato nella prima lettura, la parte che parla della vendetta di Dio. Gesù cita Isaia, ma taglia esattamente la parte che a Giovanni Battista starebbe più a cuore. Quella che dà un po' gli schiaffoni, quella che un po' ci dice che insomma ci vuole un po' di nervo per il Signore. Nel presente e nel futuro, sta dicendo Gesù a Giovanni Battista, non ci sono nati da donna, ma ci sono nati da donna e nati dal cielo insieme. Vige una nuova visione di Dio. E chi prima era il più grande, Giovanni Battista, tra i nati dal cielo è l'ultimo, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Allora mi fermo chiedendo davvero al Signore la grazia, ecco, per ciascuno di noi di essere pazienti e di far diminuire un pochino le nostre pretese nei confronti della manifestazione di Dio, di come si deve manifestare, di quando si deve manifestare, chiedendo al Signore la grazia di vederlo per quello che è. E allora vi saluto, non dalla messa, ma vi saluto dalla predica, citando invece un testo molto più grande rispetto alla storiellina di Charlie Chaplin che vi ho raccontato all'inizio, che tanti di voi almeno una volta lo hanno sentito, è il famoso racconto del grande inquisitore. Questo racconto che si trova nei Fratelli Karamazov, questo romanzo bellissimo di Dostoevsky, e che è questa storia inventata da Ivan per suo fratello Alyosha, che sta pensando di entrare in seminario. Allora, si racconta che nella Spagna del 1500, ai tempi appunto della Santa Inquisizione, appare Gesù. Anche se Gesù non viene mai nominato esplicitamente, appare e viene riconosciuto dal popolo. Dopo aver risuscitato una bambina di 7 anni, il grande inquisitore lo fa arrestare e lo mette in prigione. Poi di notte va nella prigione e lo interroga, comincia a dirgli così: «Perché sei venuto a infastidirci? Io non so chi tu sia, né voglio sapere se tu sia proprio lui o gli somigli, ma domani ti condannerò, ti brucerò sul rogo come il più empio degli eretici». Dopo un lungo discorso in cui il grande inquisitore rinfaccia a Gesù tutti i suoi errori: «Hai dato troppa libertà agli uomini, sei troppo paziente, sei troppo mite», gli dice: «Perché mi fissi in silenzio con il tuo sguardo mite e penetrante? Adirati, io non voglio il tuo amore, perché io stesso ti amo poco». E Gesù continua a rimanere in silenzio, poi a un certo punto si alza, gli si avvicina e gli dà un bacio. Il grande inquisitore ha un sussulto molto violento. Poi gli apre la porta della cella e gli dice: «Vattene e non venire più, mai più, mai più», e lo lascia andare per le vie oscure della città. Ecco, il Signore ci faccia la grazia in questa terza domenica di Avvento e sempre di non fare la parte del grande inquisitore, di abbandonare le nostre pretese e di attenderlo veramente per quello che è. Liberaci da quello sguardo che ci porta lontano da quello che tu sei realmente. Fa che ancora una volta qui ti accogliamo per quello che sei e per come ti doni.